Carissimi fratelli, buongiorno a tutti, buon sabato. Oggi è un doppio sabato, quindi siamo doppiamente felici di essere qui insieme. Io sono particolarmente onorato di essere qui e siccome non riuscirò probabilmente a salutare tutti, questo è un grande privilegio per me essere qui da questo podio e quindi virtualmente vi abbraccio tutti, vi saluto. Io mi chiamo Marcello Casu, faccio parte della Chiesa di Milano e sono qui con mia moglie Laura a questa bellissima festa. Mi auguro che stiate godendo pienamente di questa festa, vi stiate rilassando, vi stiate corroborando, aria buona, buon cibo, soprattutto buon cibo spirituale. Abbiamo anche, visto che questa è una festa molto completa, del cibo, perché no, meno utile magari di quello spirituale, ma ugualmente utile, che è un cibo culturale. Molti di voi hanno partecipato alle gite. Ho visto che c'è stata una grandissima adesione, in particolare la prima gita, quella di Roma, ha visto più di 100 partecipanti, quindi questo è stato molto bello. E a proposito della visita di Roma, sicuramente quelli che sono stati a Roma per la prima volta saranno stati veramente stupiti delle meraviglie di questa città, purtroppo un po' trascurata, ma pensate che tutto quello che avete avuto modo di vedere non è che una piccolissima parte delle meraviglie che ci sono in quella città. Ci vorrebbero settimane per vedere tutto. Anch'io la prima volta che sono stato lì sono rimasto veramente sbigottito. È una città che è stata, pensate, devastata decine di volte, quindi quello che vedete è una piccolissima parte anche di quello che è rimasto, perché immaginate una città che era la capitale di un impero che partiva dalla Britannia, l'attuale più o meno Inghilterra di oggi, e arrivava fino all'Egitto, quindi una potenza incredibile. E la potenza di Roma ha distribuito nel mondo una civiltà di cui oggi abbiamo ancora dei riflessi. Fra le cose che a Roma avreste dovuto vedere, però mi dicono che forse non avete fatto in tempo a vedere, ce n'è una alla quale vorrei brevemente tornare, perché se non l'avete vista vale la pena magari di fare un viaggio virtuale insieme su questo monumento particolare, perché ci riguarda più da vicino a noi cristiani. Vorrei pregare la regia di far partire la figura numero uno. Ecco, naturalmente sullo sfondo vedete il Colosseo che avete visto tutti, ma probabilmente non avete visitato un altro monumento che è lì molto vicino e che è l'Arco di Tito. Questa è una costruzione alta più di 15 metri, larga 13 metri circa, profonda quasi 5 metri, che ha un'iscrizione in alto, in latino ovviamente, che recita più o meno così: Senatus Populusque Romanus, Divo Tito, Divi Vespasiani, Filio Vespasiano Augusto. Traduco per quelli che come me non sanno il latino. Il Senato è il popolo romano al divino Tito, figlio del divino Vespasiano, Vespasiano Augusto. Questa è l'iscrizione originale apposta sull'attico, quindi rivolto verso il Colosseo, come vi dicevo, che ci permette di identificare con certezza cosa sia questo monumento. E si tratta, come spesso succede a questi archi trionfali, ne troviamo tanti in varie città dell'Europa in particolare, è un monumento dedicato, dicevo, da Domiziano, imperatore, al padre Vespasiano e al fratello Tito, dopo la morte di quest'ultimo, avvenuta nell'81 d.C. Per celebrarne, sempre gli archi sono spesso celebrativi, le vittorie riportate in Giudea nel 70 d.C. e culminate con la distruzione, ahimè, di Gerusalemme. Al suo ritorno a Roma nel 71, Tito fu accolto in grande trionfo e due episodi di questo trionfo sono raffigurati su due grandi pannelli a rilievo, di cui ne vorrei far vedere uno, se prego la regia di girare sulla figura 2. Questo è il pannello rivolto a sud, spero che riusciate a vedere qualcosa, che rappresenta il corteo nell'atto di attraversare la porta trionfale all'inizio della cerimonia celebrativa. Questa porta, sulla destra sormontata da due quadrighe, è attraversata dai portantini che sostengono le spoglie del Tempio di Gerusalemme, dove si possono riconoscere le trombe d'argento e il candelabro a sette braccia. L'altro pannello, di cui non vediamo la figura per brevità, perché questa non è una lezione di storia dell'arte, comunque vi racconto brevemente, si vede Tito che avanza sulla quadriga, preceduto dai littori, e la Dea Roma in persona che tiene il morso dei cavalli, mentre la Vittoria, stando sul carro, incorona l'imperatore. Poi al centro della volta, ricoperta ancora una volta da ricchi cassettoni, Tito è di nuovo rappresentato a cavalcioni di un'aquila che lo sta trasportando verso il cielo. Anche questa rappresentazione si ricollega con l'apoteosi e con la divinizzazione tributata all'imperatore dopo la sua morte. La presenza del candelabro a sette braccia, quella che abbiamo qui riportato sulla sinistra, sarà ricordato nel tempo, specialmente durante il Medioevo, in modo particolare. Infatti questo arco una volta si chiamava Portico delle Sette Lucerne. Raccontavano a Roma che questo candelabro era tutto d'oro e quando lo portarono a Gerusalemme i soldati romani ci fu una disputa su chi potesse averlo. Si azzuffarono, volendolo ciascuno per sé, e il candelabro cadde nel fiume e così non l'ebbe nessuno. Si dice anche, perlomeno fino a non molto tempo fa, che gli ebrei osservanti evitassero di passare sotto l'arco, il quale, eretto per celebrare, come abbiamo detto, la vittoria di Tito su Israele, rammentava loro una pagina buia della loro storia. Ecco, questo è quanto avreste dovuto vedere e che magari, diciamo, vi siete persi per motivi di tempo. Naturalmente dalle guide potete ricavare molti più dettagli storici, ma ciò che dalle vostre guide non ricaverete è che l'arco di Tito testimonia l'incredibile accuratezza delle profezie bibliche. Come sapete, agli inizi del primo secolo d.C. l'impero romano dominava tutta l'Europa, come abbiamo detto, dalla Britannia all'Egitto, e stava vivendo un momento di stabilità e prosperità senza precedenti. C'era però una zona dell'impero che continuava a essere di preoccupazione per Roma. Guarda caso, l'instabile provincia della Giudea. Gli storici del tempo raccontano che in Giudea serpeggiava malcontento perché i dominatori stranieri, questi romani, non avevano alcuna considerazione per le tradizioni locali. E i romani trovavano nell'ostinazione ebraica la ragione della loro intolleranza. Sì, noi siamo intolleranti, ma voi... Ma voi non rispettate le regole dell'impero. Molti ebrei speravano ancora in un messia politico che li guidasse in una guerra volta a scacciare l'invasore romano e che riportasse Israele al suo splendore. Ma nel 33 d.C. Gesù affermò che su Gerusalemme incombeva una catastrofe. Leggiamola insieme in Luca, al capitolo 19, il versetto 43. Luca 19, 43. Leggiamo che Gesù disse: «Poiché verranno su te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee e ti circonderanno e ti stringeranno da ogni parte e atterreranno te e i tuoi figlioli dentro di te e non lasceranno in te pietra sopra pietra perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». Le parole di Gesù lasciarono sicuramente perplessi i discepoli, perché era un momento tranquillo, un momento di prosperità, una città meravigliosa, grandissima, un tempio splendido. E due giorni dopo, di fronte proprio al Tempio di Gerusalemme, uno di loro esclamò, lo leggiamo in Marco al capitolo 13, subito al versetto 1, «Maestro, guarda che pietre e che edifici. In effetti, a quel tempo quella costruzione era impressionante. Pensate che pare che alcune pietre monolitiche fossero lunghe 11 metri, larghe 5 e alte 3. Chissà come avevano fatto a trasportarle, ci saranno stati schiavi, chissà quante vite umane per creare questa meraviglia. Ma Gesù rispose al versetto 2, vedi tu questi grandi edifici, ma non sarà lasciata pietra sopra pietra che non sia diroccata. E Gesù aggiunse anche, questo possiamo leggerlo in Luca al capitolo 21, ve lo leggo io per brevità, versetto 20, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate allora che la sua desolazione è vicina. E allora quelli che sono in Giudea fugano i monti, e quelli che sono nella città se ne partano, e quelli che sono per la campagna non entrino in lei. Quindi la scrittura non parla della reazione dei discepoli a questa esortazione. Ma dopo 33 anni, suo malgrado, la Giudea era ancora sotto il giogo romano. E quando nel 66 il procuratore Gessio Florio confiscò del denaro dal sacro tesoro del Tempio, per gli ebrei esasperati fu davvero troppo. Poco tempo dopo, ebrei armati invasero Gerusalemme, uccisero i soldati romani di guarnigione in città e dichiararono l'indipendenza da Roma. Ora, come era prevedibile, passarono tre mesi, quindi qualcuno osò cantar vittoria, come si dice, tre mesi dopo, oltre 30.000 soldati romani guidati da Cestio Gallio marciarono su Gerusalemme per soffocare la rivolta. Ora, non so se riuscite a immaginarvi un esercito di 30.000 soldati. Allora, il paese dove vivo io, vicino a Milano, è di meno di 20.000 abitanti. Ma mi sono immaginato un esercito di 30.000 soldati. Immaginate di avere una fila di 10 soldati qui davanti, riempiranno più o meno questa parete. Dietro questi 10 soldati ci sono 3.000 soldati. Se ciascun soldato dista l'uno dall'altro un metro, noi avremo un esercito lungo 3 chilometri. Quindi noi dobbiamo fare 3 chilometri per vedere l'inizio e la fine di tutto questo esercito. È un numero di persone immenso. Naturalmente armati fino ai denti con le armi più moderne, no? Oggi quando i soldati moderni entrano in un territorio, ma sono 500, 1000, 30.000, qui stiamo parlando di 30.000, dovevano fare veramente paura. E infatti i soldati in breve tempo penetrarono nella città e scalzarono le mura esterne dell'area del Tempio. Sembrava ormai la fine. E invece, senza un'apparente ragione, qui la storia non sa bene il motivo, sono state fatte varie ricerche, ma le idee non sono chiare, senza un'apparente ragione si ritirarono. Ora, gli ebrei ribelli naturalmente esultarono. Ah, abbiamo vinto anche questa volta, siamo invincibili. E si diedero all'inseguimento dei soldati romani. E una volta che le due parti belligeranti ebbero lasciato la città, i cristiani si ricordarono dell'avvertimento di Gesù e quindi fuggirono da Gerusalemme in direzione dei monti al di là del Giordano. Come naturalmente ci indica anche la scrittura di Matteo 24, versetti 15 e 16. Purtroppo, come era da prevedersi perché Roma non mollava mai, l'anno successivo Roma riprese la campagna contro la Giudea e questa volta guidata da Vespasiano e da suo figlio Tito. Vespasiano ebbe un problema perché nel 68 moriva Nerone e quindi Vespasiano tornò a Roma per salire al trono, ma lasciò la campagna contro la Giudea nelle mani di suo figlio Tito, questa volta con un esercito di 60.000 soldati, quindi sono 6 chilometri di soldati pronti a far battaglia. Quindi, nel giugno del 70, Tito diede ai suoi soldati l'ordine di abbattere gli alberi delle campagne della Giudea e di utilizzarli per costruire intorno a Gerusalemme una fortificazione di pali appuntiti lunga circa 7 chilometri. Quindi, come potete prevedere, già a settembre i romani avevano saccheggiato e dato alle fiamme la città e il tempio. Come Gesù aveva predetto, non era rimasta pietra sopra pietra. E secondo lo storico Giuseppe Flavio, nella sua opera famosa per chi ha studiato la storia romana, Le guerre giudaiche, si stima per difetto che a Gerusalemme e nel resto del paese morirono fra 250.000 e 500.000 persone. Quanti morti ha fatto la bomba di Hiroshima? Bene, qui siamo oltre, molto oltre. Nel 71 Tito tornò a Roma, dove ricevette, come potete immaginarvi, un'accoglienza entusiastica. Tutta la città celebrò la vittoria con uno dei cortei trionfali più maestosi che ci fossero mai stati a Roma. Le folle osservavano acclamanti, mentre sulle strade venivano portate in trionfo tutte le ricchezze, come abbiamo visto, depredate. E gli occhi delle persone brillavano di fronte alle navi catturate, gli imponenti carri allegorici raffiguranti episodi della guerra e gli oggetti saccheggiati nel Tempio di Gerusalemme. E nel 79 Tito, come era, si poteva pensare, successe a suo padre Vespasiano e diventò imperatore. Ma ahimè, appena 2 anni dopo, improvvisamente morì. Suo fratello Domiziano gli fece subito erigere l'arco trionfale in suo onore. In conclusione, possiamo dire che l'arco di Tito viene oggi ammirato da centinaia, migliaia di turisti che visitano il Foro Romano. Per alcuni è una bellissima opera d'arte antica, un reperto storico di importanza inestimabile. Per altri è un epitafio in memoria della caduta di Gerusalemme e del suo Tempio. Ma per noi cristiani, attenti lettori della Sacra Scrittura, esso ha un significato ancora più profondo. È una testimonianza dell'affidabilità e dell'accuratezza delle profezie bibliche e dimostra con forza la loro divina ispirazione. Leggiamo in Secondo Pietro, al capitolo 1, il versetto 19, che, Secondo Pietro, capitolo 1, versetto 19, abbiamo pure la parola profetica, più ferma, alla quale fate bene a prestare attenzione come a una lampada splendente in luogo oscuro, finché spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori, sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che venne mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sospinti dallo Spirito Santo. Quindi faremo bene sempre a dare un occhio alle profezie, perché sicuramente non torneranno senza verificarsi. E noi naturalmente sappiamo bene che ne stiamo aspettando di adempimenti e quindi siamo con le antenne ben aguzze e pronte. Quindi spero che, ripensando alla vostra gita a Roma, vi ricordiate anche dell'Arco di Tito, che se non l'avete visto, bene, questa sarà l'occasione per ritornare qui in Italia alla festa dei Tabernacoli e andare a fare una seconda gita a Roma, questa volta con un occhio un po' diverso. Grazie a tutti.